Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
She Oak and Sunlight, Australian Impressionism al NGV International in Federation Square, è in mostra fino al 22 agosto. Sono 250 tra dipinti, disegni, decorazioni provenienti da collezioni pubbliche e private di tutta Australia, eseguiti in un periodo davvero felice della pittura australiana, che prende le mosse da uno dei movimenti artistici moderni più amato dal grande pubblico, l'impressionismo, appunto nato in Francia nella seconda metà dell'Ottocento. Questa mattina vi portiamo dentro la mostra per scoprire capolavori e curiosità con l'aiuto di Roberta Crisci, che è storica dell'arte e docente alla Federation University. Bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sono deliziata di vedere la mostra con voi e di parlarne, ed è un evento sì molto importante, è una mostra che non solo riguarda l'impressionismo australiano, ma lo fa con delle novità importanti rispetto alle mostre del passato sullo stesso tema.
E finalmente possiamo riprendere le nostre belle passeggiate nell'arte, Roberta. Siamo nelle prime sale del museo, stiamo attraversandole e sono allestite proprio con una luce, con i suoni della natura australiana. Non so se chi ci ascolta potrà percepire questi cinguettii di uccelli del bush. Ci proiettano, Roberta, in un altro luogo, in un altro tempo. Dove siamo? Insomma, dacci qualche coordinata storica di questo movimento dell'impressionismo australiano.
Siamo nelle ultime decadi dell'Ottocento in Australia, quindi un periodo straordinario di sviluppo e di avanzamento della modernità e del progresso, e rispetto a questo, insomma, contesto di modernità è assolutamente significativo che questi pittori, questo gruppo di pittori, abbiano voluto soffermarsi sulla qualità e sull'unicità e anche sull'esotismo, giustamente, della natura dell'Australia. Ed è anche ad un periodo di forte nazionalismo, per cui ci sono delle rivendicazioni politiche, ma in tutto il mondo, questo è un aspetto della politica globale, e quindi ci sono molti aspetti molto interessanti che si connettono a questo nuovo culto della natura. In un certo senso l'Australia punta molto sulla sua immagine di nazione con una natura speciale, che è del tutto vero, ma questo succede punto critico di una congiuntura che è economica molto importante.
Tu tra l'altro sei anche un'esperta dell'impressionismo, l'hai studiato per anni. Rispetto al movimento originario, appunto quello francese che dicevamo, quali sono gli elementi caratteristici invece dell'impressionismo australiano?
Non solo il fatto che l'impressionismo australiano decide, proprio un atto di volontà, di decisione, che nel 1885, quando Tom Roberts, che è poi di origine un inglese che veniva dal Dorset, torna in Australia dopo aver passato anni in Europa per seguire la sua preparazione, studi artistici a Londra, a Parigi, eccetera, torna in Australia, ed è proprio questo l'anno critico dell'inizio dell'impressionismo australiano. Ma lui torna con, insomma, questa decisione di dipingere la natura unica, il contesto unico della luce, della flora, della fauna, l'unicità del paesaggio australiano, ma in un modo importante ci sono differenze. L'impressionismo francese coltiva la freschezza dell'impressione immediata che la natura fa sulla visione del pittore in maniera forse più franca e diretta. Quindi nell'impressionismo australiano invece c'è comunque ancora un legame piuttosto forte con tecniche tradizionali che questi pittori avevano imparato nelle scuole europee, presso artisti che insegnavano poi nelle scuole. Quindi c'è ancora un certo uso dell'ombra, c'è un certo uso della preparazione della tela secondo quelli che erano gli insegnamenti del sistema accademico, che invece l'impressionismo francese quasi totalmente vuol demolire, molto molto, in maniera molto molto decisa.
Dicevamo, entrando in mostra, che appunto la natura ha un ruolo fondamentale, e in questa seconda sala risulta assolutamente evidente. Che cosa osserviamo?
Ci sono tantissimi dipinti che sono stati fatti proprio en plein air, cioè dipingendo e studiando la natura dal vero, cosa che questi artisti, che lavoravano molto in gruppo perché l'amicizia era un elemento vitale, no? del tipo di collaborazione e di scambio che questi artisti coltivavano. In effetti poi pare che dalle loro lettere risulta che si fidassero quasi più del consiglio degli amici che di quello degli insegnanti. Insomma, c'era molta collaborazione e solidarietà, che è un aspetto fondamentale dell'impressionismo anche altrove. Ma il culto della natura vuole anche dire che questi artisti partivano tele, bagagli, cavalletti e facevano dei lunghi campeggi, dei soggiorni nella natura, nel bush, che diventa un elemento molto importante, chiave, proprio luogo non solo fisico ma luogo simbolico di quello che gli impressionisti vogliono dire. C'è un po' il culto del bush, perché il bush, giustamente, in questa fase tarda dell'industrializzazione, della modernizzazione dell'Australia, è un luogo unico, non solo perché questi artisti sono quasi tutti comunque degli inglesi che sono venuti a vivere in Australia, tipo con la madre, vedova nel caso di Tom Roberts, quando lui aveva già 12 anni, quindi c'è già un effetto, come dire, scioccante della natura dell'Australia, che è una cosa, credo, che un po' da immigrati in Australia tutti a un certo punto abbiamo riconosciuto. Ma poi quindi loro fanno dei campeggi, chiedono ai vari proprietari terrieri se possono mettere su una tenda, e quindi c'è questo proprio culto della natura sul luogo fisico e la riflessione sull'unicità di questo ambiente, che però è sia unicamente bello perché selvaggio, ma anche in parte ostile. E quindi c'è questa, credo, arma un po' così di a doppio taglio, nel senso che è un pensiero complesso su questa nuova condizione del pioniere, del bushman. E questo è quello che dà all'impressionismo australiano, credo, la sua valenza culturale molto forte, la riflessione sul pioniere in questo ambiente nuovo e ostile.
Parlavamo prima delle particolarità non solo di questo movimento, ma anche in particolare di questa mostra. E un aspetto interessante e anche spesso sottovalutato in Europa è il contributo delle pittrici donne. Roberta, qui ne abbiamo tantissimi esempi. Chi erano e erano più forse emancipate delle loro colleghe nel vecchio continente, oppure le stiamo riscoprendo in maniera tardiva, come spesso succede?
Sì, c'erano, ci sono in mostra tante pittrici, e quindi questo è uno degli aspetti importanti, una delle scelte più, insomma, valide della curatela della mostra è che ci sono tante pittrici australiane qui, anche nomi meno conosciuti, no? Rispetto alla più famosa Jane Sutherland, c'è la Price, c'è Isoray e al May Vale, insomma Clara Southern, sono nomi ben conosciuti. Da un certo punto di vista è giusto, sì, pensiamo che queste siano donne più emancipate. In realtà, cioè, nella storia dell'arte esempi di grandissimi donne pittrici esistono in tutte le epoche, a tutti i livelli. Queste pittrici facevano quello che potevano, nel senso che, per esempio, erano libere di viaggiare, di studiare, di dipingere, di tenere anche studio. Queste Jane Sutherland, per esempio, questa qui che abbiamo davanti, lei viveva in uno studio in Collins Street con i suoi vicini Tom Roberts e gli altri, quindi c'era un certo boemianismo, se possiamo usare il termine, nel loro stile di vita. Ma nel caso, per esempio, di Sutherland, lei però non si spingeva fino ad esibire in pubblico i suoi lavori, perché quello avrebbe voluto dire esporsi in un modo che alle donne non era, insomma, consentito fare.
In questo senso, forse il quadro che abbiamo di fronte è particolarmente esplicativo. Allora, siamo di fronte a Obstruction, Box Hill, sì. 1887, appunto Jane Sutherland, sì. Sembra una, appunto, una scena di genere in campagna, c'è questa giovinetta di schiena che guarda un toro all'interno di un recinto. Ma l'immagine va molto oltre il significato allegorico di questo quadro. Qual è, Roberta?
Certo, va molto oltre. Ne trae questa allegoria della donna che si trova in un mondo pubblico nel quale si deve affrontare più o meno sola, senza la tutela del padre o del marito o del fratello, tutta una serie di responsabilità. Quindi con l'emancipazione viene una responsabilità, e questo è forse il punto di modernità più interessante, è che Jane Sutherland valuta che cosa significa per una donna che vuole emanciparsi prendersene la responsabilità. Vuol dire essere lì fuori e confrontare tutti questi ostacoli, anche bestiali, come nel caso del toro qui, che poi in realtà in un contesto più discreto, ritirato, privato e pubblico uno non dovrebbe confrontare. Quindi è una domanda che continua a valere ancora.
E appunto, girando nelle sale, abbiamo trovato lungo il percorso espositivo anche un italiano, un po' immancabile sempre, uno zampino italiano in Australia. Comunque siamo davanti a un suo quadro. Roberta, ce lo vuoi descrivere? E chi era costui?
Sì, Girolamo Nerli era un pittore italiano che aveva studiato all'Accademia di Belle Arti di Firenze e che viene in Australia col suo amico Ugo Catani, e quindi si aggiunge a questa comunità molto cosmopolita di artisti europei che venivano in Australia non solo alla ricerca di motivi nuovi e di ispirazione, ma anche per insegnare l'arte, perché la città Melbourne era piena di piccole scuole d'arte, anche di avanguardia o di nicchia, nelle quali era possibile iscriversi. E Nerli era uno che specializzava nella pittura di immagini, visione di città sotto la pioggia, quindi sviluppa proprio questa tecnica del catturare l'effetto della pioggia, la strada insomma bagnata, gli effetti di bagnato, gli effetti di umido. E questo è certo un modo molto diretto di pensare all'Australia e ai legami con la cultura artistica europea.
Siamo appunto di fronte ad uno dei quadri storici e senz'altro più suggestivi di questo movimento. Descrivicelo, raccontaci che stiamo osservando.
Shearing the Rams, quindi la tosatura delle pecore, di Tom Roberts, dipinto nel 1890 a Brocklesby Station, vicino Corowa nel New South Wales. Osserviamo una scena di tosatura delle pecore in un luogo che è insomma tipico, credo, della pastorizia come proprio settore trainante dell'economia, dell'immagine, quasi del ruolo dell'Australia nella politica e nell'economia internazionale. Quindi a questo punto quello che vediamo è questa composizione, che però è molto ritmica e ordinata, perché al centro c'è questo tosatore, questo uomo in posa quasi michelangiolesca, insomma uno può figurarsi, no, la muscolatura, la forza e il vigore che quest'uomo mette nel non facile, credo, compito di tenere giù questo grosso montone che peserà insomma dei chili e tosarlo. E intorno vediamo il movimento, cioè l'organizzazione della stazione. Quindi qui c'è un'allusione non solo al settore che definisce l'economia dell'Australia, ma c'è un vero, credo, una vera dichiarazione di politica e divisione della società e della cultura australiana. C'è questa celebrazione del vigore maschile e della forza e dello sforzo quasi eroico. Questi sono uomini che nel bush si sono fatti e hanno costruito veramente in questo ambiente ostile e sconosciuto qualcosa di immenso. C'è tutta credo, una celebrazione dell'Australia White Australia, dell'Australia anglosassone, e questo è un quadro problematico. È un quadro problematico perché nella intenzione di Roberts questa è una celebrazione positiva del vigore maschile che ha fatto l'Australia, ma è davvero una espressione realistica di come la vita dura e eroica di questi uomini, insomma, si svolgeva nell'Australia degli anni 1890 e giù di lì? Beh, in realtà no, quindi l'importanza dello studio di questo quadro sta nello scoprire che in realtà è molto edited, diremmo. Cioè, sappiamo che in realtà gli aborigeni facevano i lavori più duri, che quindi la pastorizia era uno dei settori nei quali gli aborigeni non pagati lavoravano, ma non c'è traccia di aborigeni in questo quadro perché Roberts vuole celebrare l'Australia bianca, ed è questo ripulire la storia nazionale e nazionalista dell'Australia dalla presenza dei First People che giustamente fa di questo quadro un punto per noi di riflessione molto importante. Quindi una delle cose, dei punti più importanti della mostra è che vuol riscrivere quella storia facendoci pensare a queste versioni falsificate delle storie nazionali.
A proposito di aborigeni, un altro aspetto davvero unico di questa esposizione è la presenza anche di artisti, appunto, aborigeni.
Sì, in particolare ci sono esempi bellissimi di lavoro di William Barak, o Barak, che era un uomo Wurundjeri e anche uno dei capi, insomma, del suo gruppo, che ha lasciato una serie, circa 50 lavori, nei quali dipinge e rappresenta i Nangi, quindi le cerimonie, i rituali del suo gruppo aborigeno. No, queste sono opere molto molto importanti, quindi probabilmente l'aspetto più importante di questa mostra è che dà visibilità non solo alle donne che dipingevano il movimento, ma agli aborigeni e alla loro presenza e al fatto che usassero l'arte e la riflessione per tenere bene in mente quale fosse la memoria culturale che si perdeva. Questo è per l'australiano bianco il momento della genesi, dell'apparizione, no? Sulla scena internazionale dell'Australia come grande paese, ma per gli aborigeni questo è il momento della persecuzione quasi, perché l'Australian Board for the Protection of Aborigines in realtà proibisce agli aborigeni l'uso delle loro cerimonie, della lingua, del rituale, e quindi questi lavori che mostrano i culti, le scene di vita degli aborigeni sono importantissimi documenti della purtroppo sparizione di questo gruppo.
Noi ringraziamo per questo affascinante viaggio all'interno dell'impressionismo australiano Roberta Crisci, storica dell'arte e docente alla Federation University, e alla prossima passeggiata.
Grazie a voi, ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.